direttiva, la direttiva è invece uno strumento molto più normale, più conforme alla tradizione, perché la direttiva vincola lo Stato cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Allora, che cosa vuol dire? Primo, che la direttiva potrebbe essere rivolta anche a singoli Stati, anche se così non è di prassi. Ricordo, direttive normative rivolte a singoli Stati, le direttive sono rivolte a tutti gli Stati, però quello che è importante è che sono rivolte agli Stati. Quando entra in vigore la direttiva, le norme di quell'atto vincolano solo lo Stato membro ad attuarle, cioè ci vuole una interposizione tra noi e la direttiva. E questa interposizione è un atto dello Stato. Lo Stato è tenuto a emanare un atto di adeguamento, veda lui quale. Sta agli Stati decidere qual è la strumentazione giuridica per attuare questi obiettivi e anche quali soluzioni normative adottare, perché la direttiva indica un obiettivo, non i mezzi per raggiungerlo. I mezzi sono affidati allo Stato, i mezzi sono sia gli strumenti normativi sia i contenuti di questi strumenti. Scaduta la direttiva si vede se lo Stato si è adeguato oppure no, ma il giudice applicherà lo strumento dello Stato, non lo strumento dell'Unione Europea. Mentre di fronte a un regolamento il giudice dovrà applicare l'atto dell'Unione Europea, non avendo neppure un atto dello Stato da applicare. La decisione non ve ne parlo perché la decisione è invece deve accertare un fatto, consulterà la raccolta ufficiale della Camera di Commercio dei consumatori commerciali, consulterà le associazioni industriali o le associazioni dei commercianti, alla fine deve accertare un fatto. È vero o non è vero che questa è la norma che si applica in quel luogo, che c'è questa tradizione in quel luogo? Esattamente come si pone la domanda, è vero o non è vero che questa è la norma che si applica in Cina in senso di coniugi? Accertamenti. Se al giudice non piace la norma cinese, non può ricorrere all'accordo sul programma della Repubblica Popolare Cinese, è ovvio. Questa è fuori dai suoi compiti. Per gli atti dell'Unione Europea non è così. Sono sì considerati dalla nostra Corte Costituzionale fonti fatto, e questo è molto contestato da comunitaristi, da internazionalisti, che trovano che sia la chiusura del nostro ordinamento, ma di questo parleremo più tardi. Sono un po' sciocchezza. Per noi sono fonte fatto perché sono fonti prodotte da organi che non appartengono al nostro ordinamento. È verissimo che questi organi sono composti anche da rappresentanti italiani. Il Parlamento europeo, ci sono parlamentari eletti in Italia, e il Consiglio dei Ministri si riunisce con un componente ministro della nostra Repubblica, che anzi oggi lo presiede perché tocca a noi la presidenza di turno. Questo è vero. Ma è anche vero che gli atti prodotti in Europa per il nostro diritto interno sono fonti, fatto, sono fatti. Tanto è vero, questa è la conseguenza più importante, che non possono essere impugnati davanti ai giudici interni. Se a uno non piace il regolamento o una direttiva europea, non può impugnarla di fronte ai giudici interni o alla Corte Costituzionale italiana. Non lo può fare perché sono fonti. Esattamente come non potrebbe impugnare il diritto cinese o una consuetudine. Però, e questa è la grossa differenza, per le fonti europee esiste un canale giurisdizionale che consente al giudice interno di comunicare con la Corte di Giustizia, la Corte di Lussemburgo. La Corte di Giustizia è l'organo giurisdizionale dell'Unione Europea, composta da giudici designati dagli Stati, che però hanno autorizzato l'indipendenza della DA, ed è l'organo che si occupa della validità degli atti europei, e non solo. Ci dice il trattato che la Corte di competente a pronunciarsi in via pregiudiziale. In via pregiudiziale significa prima che il giudice interno emani una sentenza. Il giudice interno può affacciarsi alla Corte di Giustizia nel corso di un suo procedimento, sollevando una questione pregiudiziale. Come vedremo, il meccanismo è assolutamente identico alla questione di costituzionalità sollevata di fronte alla Corte Costituzionale. Per il nostro processo interno, per i nostri giudici interni, questi sono eccezioni processuali, sono incidenti processuali. Il processo è un sacco di incidenti, nel senso che quando due si rivolgono al giudice possono perdere un sacco di tempo a causa di incidenti, perché per esempio la controparte dice: sollevo incidente, quello non è il giudice competente, non è la giurisdizione competente, oppure c'è un problema di costituzionalità, andiamo alla Corte, oppure c'è un problema di legittimità comunitaria, andiamo alla Corte di Giustizia. Sono tutti incidenti che interrompono il procedimento davanti al giudice, e devono essere risolti questi incidenti prima che il giudice giunga a sentenza, come oggi. Allora, i giudici interni possono rivolgersi alla Corte di Giustizia per l'interpretazione dei trattati o per la validità e interpretazione degli atti compiuti dall'esercito. vengono poste dal giudice nel corso di un giudizio, mettiamo perfetto, nel corso del suo giudizio interrompe il giudizio, questa è la questione principale, il giudizio principale, è incidente, scatta un giudizio incidentale. Decide così. E che può essere di due tipi. O di validità, una questione di validità, o una questione di interpretazione. Accettate un po' di video le galline, per favore. La questione di validità può essere soltanto di diritto derivato. La questione di interpretazione può riguardare sia i trattati che il diritto derivato. Questo è lo schema. È molto importante questo schema. Ed è molto importante perché questo strumento mette in collegamento diretto i giudici nazionali di tutti i 28 Stati membri con la Corte di Giustizia, che è composta dai giudici di tutti i 28 Stati membri. Alla Corte di Giustizia si possono porre due diverse domande. Una riguarda: è legittimo l'atto comunitario? L'altro riguarda invece: cosa vuol dire la norma comunitaria che stiamo applicando? Sono domande diverse. Se si pone la questione di legittimità, si sta contestando la violazione della gerarchia delle fonti europee. Si sta dicendo: guarda, c'è una direttiva, un regolamento che è in contrasto con il trattato. Se si pone la questione di interpretazione, invece, la domanda è semplicemente: per favore mi spieghi che cosa significa quella disposizione? Quale norma posso ricavare da quella disposizione? Questo rinvio, che è una facoltà per i giudici interni, è obbligatorio per i giudici di ultima istanza. Vi insisto su questi punti perché sono punti molto importanti per capire lo sviluppo che ha avuto il diritto dell'Unione Europea. I giudici di ultima istanza sono i giudici di ultimo grado, per cui uno va dal giudice di pace e il giudice di pace gli applica una norma europea, lui dice: ma guarda, questa norma europea secondo me è invalida, è comunque oscura, e il giudice di pace dice: ma non c'ho voglia, non c'ho tempo, ma no, mi sembra chiara, e va avanti. Va in appello, risolleva la stessa questione, ma anche il tribunale dice: ma la mia cucù, non c'è problema. Quando arriva in Cassazione, la Cassazione è obbligata a sollevare la questione, salvo che non la ritenga completamente infondata. Questo vuol dire attaccare la funzione nomofilattica di unione o di unificazione dell'interpretazione dell'ordinamento interno all'interpretazione dell'ordinamento dell'Unione Europea. Meccanismo potentissimo. Pensate che la Cassazione, una volta ha evaso questo compito, l'Italia è stata condannata per questo, dicendo: il vostro giudice non ha adempiuto il compito di sollevare una questione, ha disapplicato il diritto europeo e quindi voi pagate, sanzione pesante, perché è fallita un'impresa di traghetti a causa di questa sentenza della Cassazione. Infatti la sentenza è nota come sentenza traghetti del Mediterraneo. I danni sono stati pagati dallo Stato italiano. Perché è così importante questo meccanismo? Io ve lo devo spiegare, e non ve lo posso spiegare ricorrendo a qualcosa, mi tocca spiegarvelo. Allora, cosa succede nei normali organizzazioni internazionali. Nelle normali organizzazioni internazionali succede questo, che uno Stato non adempie un obbligo. Tu c'hai l'obbligo di fare una certa cosa, non lo fai. Gli altri Stati possono incavolarsi e ricorrere a organismi giurisdizionali internazionali. Lo possono fare. Le stesse a trattati internazionali non spesso indicano un giudice o un arbitro internazionale che risolve le questioni. Tu vieni condannato in quella sede, te ne freghi, perché sei uno Stato sovrano. Ma tutto questo tragitto è un tragitto di tipo politico. Per cui se San Marino si permette di infrangere un trattato internazionale, gli mettono una bomba sopra il palazzo del Signore e dicono ti adegui? E lui dice sì, volontariamente mi adeguo. Finita la questione. Se non si adeguano gli Stati Uniti è un po' più difficile. Un po' più difficile. Si può ricorrere a un giudice, il giudice può condannarli e gli Stati Uniti gli dicono ah, mi avete condannato, mi fa tanto dispiacere. Pazienza, perché il diritto internazionale non ha autorità ulteriori. La Corte Suprema, la Corte Costituzionale italiana, quest'anno di recente, qualche settimana fa, sentenza 238, ha emanato una sentenza che riguardava un nodo curioso ma importante, praticamente smentendo la Corte Internazionale di Giustizia. La questione riguardava il risarcimento delle vittime dei massacri nazisti e la Corte di Giustizia ha detto ah ma esiste un principio internazionale generalmente riconosciuto della non responsabilità degli agenti degli stati quando agiscono per conto dello Stato. È una, diciamo, può essere simile alla immunità diplomatica, per cui non c'è responsabilità civile se uno agisce in nome di uno Stato sovrano. E la Corte, in base a questa sentenza della Corte Internazionale di Giustizia, le richieste di danni promosse da alcune associazioni eredi delle vittime dei massacri nazisti non hanno avuto il risarcimento. Sono arrivati alla Corte Costituzionale e la Corte Costituzionale ha detto che quella sentenza della Corte di Giustizia è sbagliata e attraverso uno strumento che poi studieremo più avanti l'ha dichiarata nulla, invalida, inapplicabile. Come dire, non c'è riconoscimento fino in fondo della prevalenza della Corte di Giustizia rispetto ai giudici interni. Invece nel sistema comunitario questo non funziona. Nel sistema comunitario, se un paese non sta alle sentenze della Corte di Giustizia, subisce delle sanzioni e queste sanzioni sono sanzioni pesanti anche dal punto di vista economico-finanziario. Bene, all'inizio questo meccanismo era concepito come un meccanismo tradizionale e si immaginava che le cose funzionassero con il normale canale con cui funzionano le organizzazioni internazionali. Lo Stato non si adegua a una certa disciplina? Benissimo, gli altri Stati possono rompergli le scatole chiedendo alla Commissione di intervenire e la Commissione dà luogo a una procedura di infrazione. La procedura di infrazione porta lo Stato colpevole a dar conto della sua mancata attuazione e se la cosa non si risolve in via politico-amministrativa, la questione può essere portata alla Corte di Giustizia che condanna lo Stato responsabile e lo condanna con, alla fine, sanzioni finanziarie, pecuniarie. Questo è il meccanismo che è un meccanismo tradizionale, come vedete, affidato all'attivazione degli Stati e a un circuito politico-amministrativo, non attraverso un giudice. Qui avete una slide che vi descrive la procedura di infrazione, ma ve l'ho già descritta e non c'ho voglia di leggervi il trattato, ve lo metto così per vostra informazione. Questo meccanismo era un meccanismo tradizionale che significava anche un'altra cosa, che il giudice comunitario finiva con essere un giudice essenzialmente investibile di questioni interpretative, ma senza ricadute operative. Il giudice che non capiva, giudice nazionale, che non capiva il senso di una norma europea, poteva semplicemente rivolgersi alla Corte di Giustizia per avere un chiarimento, ma mai per vedere condannato uno Stato. Capite? La condanna dello Stato doveva seguire la procedura politica amministrativa, per cui un altro Stato decideva di attivare la Commissione e la Commissione trattava, negoziava, otteneva adeguamento, non otteneva adeguamento, poneva scadenze. Noi siamo stati condannati un sacco di volte naturalmente, e alla fine, se lo Stato non si adeguava, allora scattava la sanzione combinata della Corte di Giustizia. Invece tutto questo è cambiato in forza di una giurisprudenza della Corte di Giustizia. La sentenza Van Genden Laws del 63 e la sentenza Costa Enel del 64. Perché tanta importanza di queste sue sentenze? Quando voi leggete i testi importanti di diritto dell'Unione Europea, queste due sentenze le mettono al massimo livello, perché sono due decisioni che hanno cambiato il senso giuridico dell'ordinamento europeo, e sono due decisioni prese dal Tribunale, cioè dalla Corte di Giustizia, non due decisioni che vengono dal trattato. È la prassi e la giurisprudenza che ha fatto questa rivoluzione. Il trattato è rimasto uguale. Il fatto che il trattato consenta alla Commissione e agli Stati membri di convenire davanti alla Corte lo Stato che sia venuto meno ai suoi obblighi non implica infatti che i singoli siamo noi, sia precluso di far valere gli obblighi stessi davanti al giudice nazionale, precisamente come quando il trattato fornisce alla Commissione i mezzi per imporre bla bla bla. Questo è il primo passo. Il trattato non vincola gli Stati tra di loro, ma il trattato del diritto comunitario vincola gli Stati tra di loro e gli Stati nei confronti dei loro rispettivi cittadini. È una rivoluzione totale della concezione del diritto internazionale. Il diritto internazionale si fa con gli ambasciatori e con gli Stati. Noi non ne subiamo le conseguenze fino a quando non ci fanno l'embargo o non ci dichiarano guerra, dopodiché le conseguenze arrivano anche ai cittadini. Ma le norme del trattato non vincono i cittadini. Tanto è vero che lo Stato, quando ratifica il trattato, fa un ordine di esecuzione o una legge di attuazione ed è quello che vincola i tribunali, i giudici e i cittadini. Una norma interna, il camioncino, che va a recepire il confine, la norma internazionale, e la porta nel nostro ordinamento. Invece qui succede la rivoluzione. I trattati sono a disposizione dei singoli. Gli obblighi che i trattati impongono, e non solo i trattati, ma anche il diritto derivato impone agli Stati, sono obblighi che possono essere fatti valere dai cittadini. Capite la differenza? Van Genden Laws era un'impresa olandese che si occupava di una roba che non mi ricordo più, ma piccole sostanze, su cui c'era una imposta doganale che gravava sul commercio di questa sostanza tra Germania e Olanda. Questa impresa se l'ha vista, aveva ordinato questa merce è arrivata in dogana, bloccata la dogana olandese dicendo tu paga l'imposta, e loro si sono rivolti al giudice dicendo scusa, Ma la normativa comunitaria dice che queste merci viaggiano senza dogana. E il giudice ha sollevato la questione della Corte di Giustizia. Il valore della causa era nulla. Imparate anche questo, perché che se ne pensi, è così che funziona. Il valore delle cause che hanno fatto le grandi rivoluzioni giuridiche è spesso infimo. Ma il problema giuridico è spesso enorme che sollevano. Vi racconterò la prossima settimana, fra due settimane, quando parlo di Corte di Giustizia, di Corte Costituzionale, la sentenza storica che apparentemente, quantomeno, ha rivoluzionato la storia giuridica americana del 1803 della Corte Suprema, è nata da una questione di sottogoverno di piccola importanza, ma è stata una sentenza storica che è messa a capofila di tutti i testi di diritto costituzionale, non soltanto americani, ma anche nostri. Il mio manuale incomincia raccontando quella sentenza. E questa sentenza è una sentenza altrettanto importante, perché ha fatto questa rivoluzione, cioè rendere disponibile ai cittadini dell'Unione Europea, allora Comunità Economica Europea, il diritto comunitario a difesa dei loro diritti. A difesa dei loro diritti. Diritti individuali. Ove le garanzie contro la violazione venissero limitate a quelle offerte dalla procedura di infrazione, i diritti individuali degli amministrati rimarrebbero privi di tutela giurisdizionale diretta. La vigilanza dei singoli interessati alla salvaguardia dei loro diritti costituisce, d'altronde, un efficace controllo che si aggiunge a quello della procedura di infrazione, affidato alla diligenza della Commissione e degli Stati membri. E questa sentenza ha cambiato il senso della cittadinanza in Europa. Gulp. Capita. Capita. Non pensiate che quando hanno scritto questa sentenza fossero del tutto consapevoli di quello che sarebbe successo. Il Presidente della Corte di Giustizia di allora, anni dopo, disse: ah no, non ce l'immaginavamo proprio di scrivere una pagina della storia. Capita che la storia sia scritta inconsapevolmente, ma questa sentenza ha scritto un capitolo di storia. Da quel giorno noi possiamo rivolgerci al giudice interno chiedendo di applicarci in qualche modo, e adesso dobbiamo capire in che modo, il diritto dell'Unione Europea contro lo Stato nostro. Perché lo Stato nostro non l'ha attuato, non l'ha recepito, lo ostacola. Per cui noi rivendichiamo i nostri diritti basati non sul diritto italiano, ma sul diritto europeo. Non sul diritto tedesco, ma sul diritto europeo. E lo rivendichiamo contro lo Stato di appartenenza, ricorrendo a un giudice che non è un giudice del nostro ordinamento, ma dell'ordinamento dell'Unione Europea. Capite? Qui nasce un'altra cosa importante, veramente cruciale. Meglio che io vi la spieghi piuttosto che leggervi il papirozzo che è lungo. Però il titolo va bene. La prima questione consiste nello stabilire se l'articolo 12, lasciate perdere che cosa significa, c'è scritto sotto: gli Stati membri si astengono dall'introdurre tra loro nuovi dazi doganali. L'articolo 12 del trattato impegna gli Stati a non introdurre nuovi dazi. Punto. Il problema giuridico affrontato è se l'articolo 12 abbia efficacia immediata negli ordinamenti interni degli Stati, attribuendo ai singoli dei diritti soggettivi che il giudice nazionale ha il dovere di tutelare. Non so se capite l'importanza della cosa. Qui stiamo parlando di una norma di un trattato, norma di trattato che è un atto di diritto internazionale che lega gli Stati tra loro, ma non è un atto dell'ordinamento interno, è un atto dell'ordinamento internazionale, sta fuori della nostra sovranità, in un altro ordinamento. Tanto è vero che per recepire il trattato bisogna mandare al camioncino l'ordine di esecuzione che dà e ordina l'esecuzione di quel trattato nel nostro ordinamento come se fosse diritto interno, ma ci vuole quel camioncino, necessariamente. Qui si pone il problema, l'articolo 12 del trattato può avere che vincola gli stati tra di loro, può diventare una norma che ha effetto diretto interno, cioè che i cittadini rivendicano contro lo Stato? Questo è il problema. Lo schema iniziale diceva c'è il diritto dei trattati e il diritto derivato. Il diritto derivato si divide in due, ci sono i regolamenti che hanno diretta applicabilità e le direttive che invece non l'hanno. Qui si pone il problema, quella diretta applicabilità può estendersi anche alle norme del trattato? E la Corte risponde di sì. Rispondendo di sì, fa tutto un ragionamento che vi risparmio, che è qui riportato. Tra l'altro comincia a parlare, siamo nel 1963, la comunità costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo di diritto internazionale. Accidenti, il giudice ci sta dicendo già nel 63, quindi 6 anni dopo la firma del Trattato di Roma, che quel Trattato di Roma non ha costituito una normale organizzazione internazionale, secondo lo schema concettuale che vi ho illustrato mercoledì, ma ha introdotto un ordinamento giuridico di nuovo genere, sempre nel campo del diritto internazionale, ma diverso dagli altri ordinamenti. Rinuncia di poteri sovrani, anche se in settori limitati gli Stati hanno rinunciato ai loro poteri sovrani, e l'ordinamento riconosce come soggetti non soltanto gli Stati membri, ma anche i loro cittadini. Capite che questa è una rivoluzione concettuale rispetto allo schema Stato sovrano, enti derivati, organizzazioni internazionali e così via. Qui siamo in un ordinamento di nuovo tipo, la navicella ha già cominciato a fare il suo viaggio verso l'ignoto. Ci siamo staccati dagli schemi concettuali tradizionali e siamo andati verso l'ignoto. Un ordinamento giuridico di nuovo genere non significa niente. No? Ci dice qualcosa sull'ordinamento giuridico? No, ci dice semplicemente che ha rotto i legami con gli ordinamenti giuridici di tipo internazionale di una volta. E li ha rotti perché i poteri sovrani sono rinunciati, mentre nelle organizzazioni internazionali gli Stati mantengono la loro sovranità, e l'ordinamento si rivolge non soltanto agli Stati, ma anche ai cittadini. È bella questa frase che vi prego di... poi vi prometto che vado. Che il diritto comunitario, indipendentemente dalle norme emananti dagli Stati membri, cioè per forza propria, nello stesso modo in cui impone ai singoli degli obblighi, attribuisce loro dei diritti soggettivi. Quindi un ordinamento che, a prescindere dagli Stati, attribuisce a noi obblighi e diritti. Si deve ritenere che questi diritti soggettivi sussistano non soltanto nei casi in cui il trattato espressamente li menziona, ma anche come contropartita di precisi obblighi imposti dal trattato. Vedete la politica istituzionale, costituzionale che fa il giudice europeo con questa sentenza. Ci sta dicendo delle cose molto pesanti. Ci sta dicendo che il trattato prevede che i regolamenti possono porre obblighi ai cittadini direttamente, come contropartita devono poter porre anche diritti. Noi non siamo soltanto vittime dell'ordinamento dell'Unione Europea, ma sull'ordinamento dell'Unione Europea possiamo anche rivendicare diritti. Diritti contro di chi? Diritti contro gli Stati d'appartenenza, oltre che contro l'Unione Europea. Bene, a domani.